Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione e libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti a Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. Seconda puntata. Nel marzo del 1999, Dusty Springfield fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, nello stesso anno di Bruce Springsteen e di Paul McCartney. Durante la cerimonia, l'amico Elton John, commosso e con gli occhi lucidi, la definì la più grande cantante bianca di tutti i tempi. Ma Dusty non poté sentire né quelle parole né l'ovazione del pubblico. Era morta appena 2 settimane prima. Una fine precoce e amara che chiudeva una vita segnata da un talento straordinario, ma anche da una profonda infelicità. When I said it wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to find. Il nome di nascita di Dusty Springfield era Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Nacque il 16 aprile del 1939 a West Hampstead, a Londra. era la secondogenita di Gerald O'Brien e di Catherine O'Brien, entrambi di origine irlandese. Suo fratello maggiore, Dionysus O'Brien, molto amato da Dusty, fu in seguito conosciuto come Tom Springfield. Dusty era un'appassionata di musica fin da giovanissima. Adorava l'epoca d'oro dei compositori americani come George Gershwin e Cole Porter e musicisti jazz come Duke Ellington e Glenn Miller. Già da piccolina cantava e imitava le sue cantanti preferite, Peggy Lee e Joe Strafford. Tra l'amore per la musica e una grande timidezza, l'infanzia di Mary non è stata serena, anzi, piuttosto tormentata. La madre assente e il padre troppo perfezionista le hanno lasciato delle profonde cicatrici emotive fin da piccola. Già da bambina, infatti, iniziò ad avere atteggiamenti autolesionisti, infliggendosi deliberatamente ferite al punto da richiedere il ricovero in un istituto. La biografa Lucy O'Brien scrisse: «Nel 1955, all'età di 16 anni, Mary O'Brien, studentessa di un convento nella zona nord di Londra, credeva di essere ottusa, noiosa e destinata a diventare una vecchia zitella che lavorava in una biblioteca. Ma il destino aveva in programma qualcosa di molto diverso per lei. Da adolescente Mary scoprì la musica folk americana. Formò anche una band che si esibì ai talent show della sua scuola. Ma quando le ragazze cantarono la provocante St. Louis Blues, sei membri dello staff se ne andarono disgustati. Certamente fu la musica a cambiare la sua vita e soprattutto quella voce, così fuori dal comune. Cambiò il suo aspetto fisico tingendosi i capelli rossi in biondo platino e così iniziò la trasformazione nella diva che presto sarebbe stata Dusty Springfield, ben lontano dalla ragazza rossa, timida, con gli occhiali, che era stata fino a quel momento. Le Lana Sisters erano un gruppo vocale britannico formato da Iris Long nel 1958 con Lynn Abrams. Pubblicarono un annuncio su The Stage per un terzo membro e ottennero una risposta da Mary O'Brien, la nostra futura Dusty. Il trio ebbe un discreto successo e dopo 2 anni di tour in Europa e apparizioni alla BBC, Mary lasciò le Lana Sister e decise di formare un gruppo con il fratello e un suo amico.
A song which we're very happy is a hit for us in England. We hope you like it. It's called Island of Dreams.
Scelse il proprio nome durante le prove in campagna nel Somerset, in primavera, e adottò i nomi d'arte di Dusty, Tom e Tim Springfield. Si dice che scelsero il nome Springfield per avere un respiro internazionale e americaneggiante. Springfield infatti richiama atmosfere statunitensi, con 34 stati che hanno almeno una città o un paese con quel nome. Gli Springfield registrarono diverse hit britanniche che entrarono nella top 5 come questa Island of Dreams e Say I Won't Be There. Godettero persino di una certa notorietà americana, cosa rara per i gruppi britannici di quel tempo. Con l'uscita nel 1962 di Silver Threads and Golden Needles, raggiunse il numero 20 delle classifiche statunitensi. In questi anni la trasformazione dalla timida Mary alla diva Dusty è quasi compiuta. La sua immagine, quella che tutti noi conosciamo, è caratterizzata da una pettinatura cotonata a nido d'ape biondo platino, un trucco deciso, eyeliner nero spesso e ombretto, e abiti da sera luccicanti, nonché esibizioni eleganti e gestuali che la resero un'icona della swinging 60s inglese. Alla fine del 1963 gli Springfields si sciolsero e cominciò la straordinaria carriera da solista di Dusty Springfield. La serie di successi iniziò pochi mesi dopo lo scioglimento degli Springfields, con la hit del 1964 I Only Wanna Be With You, che raggiunse il quarto posto della classifica inglese e il dodicesimo negli Stati Uniti. L'album di debutto da solista di Dusty Springfield si chiama A Girl Called Dusty e contiene principalmente cover delle sue canzoni preferite. Fu pubblicato il 17 aprile del 1964. Le recensioni furono subito entusiaste, ancora oggi troviamo recensioni su questo album di debutto così folgorante, sia per il successo raggiunto sia per la freschezza e la scoperta di un artista così speciale. Ecco alcuni estratti delle recensioni di Mojo, WordPress e Fallout Magazine. L'album è una raccolta di canzoni pop della metà degli anni 60. Tuttavia, grattando oltre la superficie, A Girl Called Dusty rappresenta molto di più. Non solo offre una straordinaria introduzione alla voce di Dusty Springfield, ma racchiude anche l'ampia gamma di stili e generi a cui la cantante si adatta. A Girl Called Dusty è probabilmente una delle più grandi dichiarazioni musicali girl power del 1964, il tutto dovuto all'approccio altamente non convenzionale di Dusty, soprattutto per il mondo dello spettacolo bianco. Forse non la vede all'apice della sua creatività, ma è comunque di gran lunga superiore alla maggior parte degli album non solo del 1964, ma anche di 5 anni successivi. Una gioia inebriante e un album da ascoltare assolutamente. Un'uscita davvero eccezionale. La cover di Dusty Springfield di You Don't Own Me è un'interpretazione potente che si basa sul tema dell'indipendenza e della ribellione femminile. Una versione appassionata e ricca di sfumature. Dusty ha la capacità di infondere al brano un senso di maturità e profondità emotiva e dona un'interpretazione sofisticata alla ribellione adolescenziale e all'emancipazione femminile. Il 1964 è un anno incredibile per Dusty Springfield, un successo dopo l'altro, apparizioni continue sulle televisioni britanniche e diventò certamente l'artista solista più famosa in quel periodo. e certamente l'artista femminile più suonata da radio e TV. Sempre nel 1964, tra gli altri numerosi impegni e concerti, Dusty Springfield organizzò un breve tour in Sudafrica. In Sudafrica negli anni 60 c'era l'apartheid. Era consuetudine tenere spettacoli separati per il pubblico bianco e nero. Ma il contratto di Springfield stabiliva che si sarebbe esibita solo per un pubblico non segregato. Prima di ogni spettacolo, Doug Rees, il suo bassista, esaminava il pubblico per assicurarsi che fosse eterogeneo. «La maggior parte della musica che suonavamo era musica nera», disse. Dusty non riusciva a vivere con se stessa e con i suoi amici, sapendo che sarebbe andata a fare concerti specifici solo per i bianchi. E così, dopo 5 spettacoli, il Sudafrica revocò il visto a Dusty e le diede 48 ore per lasciare il paese. In una dichiarazione, il governo sudafricano affermò che Springfield non aveva rispettato lo stile di vita sudafricano e che invece aveva scelto di sfidare il governo. Il giornalista Jason Ankley descrisse Dusty Springfield così: «La migliore cantante soul bianca della sua epoca, un artista di notevole risonanza emotiva, la cui produzione attraversa i decenni e le conseguenti trasformazioni musicali, con una coerenza e una purezza ineguagliabili da qualsiasi sua contemporanea. Sebbene fosse un'icona di eccessi glamour con la sua imponente acconciatura a nido d'ape e il mascara nero da panda, la sensuale intimità e l'urgenza straziante della sua voce trascendevano l'immagine e la moda, abbracciando tutto, dal pop sontuosamente orchestrato al crudo R&B, alla disco, con una raffinatezza e una profondità senza pari. Il 26 aprile 1966. Dusty Springfield era al primo posto delle classifiche dei singoli nel Regno Unito con You Don't Have to Say You Love Me, l'unica cantante donna a raggiungere il primo posto in quegli anni nel Regno Unito. Si racconta che durante la registrazione di questo brano, Dusty non fosse soddisfatta della sua voce, che registrò ben 47 volte prima di dare la sua approvazione. Gli autori, la stampa e il pubblico la amavano. Una delle collaborazioni più conosciute e riuscite della carriera di Dusty è quella con Burt Bacharach. In quegli anni collezionava un successo dopo l'altro. Dusty Springfield ha interpretato diverse canzoni scritte da Burt Bacharach, che è stato, come sappiamo, uno dei più grandi compositori di musica popolare e autore di canzoni memorabili. La collaborazione tra Dusty e Bacharach è stata molto significativa, soprattutto perché la sua voce si adattava perfettamente allo stile elegante e sofisticato delle melodie di Bacharach. Una delle canzoni più famose che Dusty ha interpretato di Burt Bacharach è The Look of Love. Questo brano è uno dei più iconici, scritto da Bacharach con il testo di Hal David, ed è stato un grande successo sia per Dusty che per Burt. La sua versione è diventata un classico, soprattutto per l'intensità emotiva e la naturale sensualità con cui Dusty lo ha interpretato.
The look of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look. Just words.
1968 Dusty Springfield iniziò un nuovo capitolo della sua vita artistica. Un disco americano e la musica che aveva sempre amato e ascoltato fin da giovanissima. E così firmò per la prestigiosa Atlantic Records e iniziò a lavorare con il produttore Jerry Wexler a Dusty in Memphis, il suo quinto album solista e il primo realizzato negli Stati Uniti. La sua voce era come sempre strepitosa, estremamente naturale e molto calda, ma allo stesso tempo c'era qualcosa di vulnerabile al centro di ogni nota. Dusty in Memphis è oggi considerato l'apice creativo dei Blue Eyed Soul, il soprannome coniato negli anni 60 dato alla musica nera interpretata da cantanti bianchi. E Dusty, che aveva a lungo adorato cantanti come Mavis Staples e Aretha Franklin, fu felicissima di collaborare con il leggendario produttore musicale Jerry Wexler, l'uomo dietro gli album di Aretha Franklin e Ray Charles.
Now you know me.
Sono stata profondamente influenzata dai cantanti neri nei primi anni 60, disse una volta Dusty Springfield. Mi piacevano tutti gli artisti della Motown e della Stax, Volevo davvero essere Mavis Staples. Ciò che avevano in comune era una forza che non sentivo nelle radio inglesi. Dusty in Memphis resta forse il disco più amato ancora oggi di Dusty Springfield. Forse uno dei più grandi successi di Springfield è stata Son of a Preacher Man, che raggiunse il 10° posto nelle classifiche statunitensi. Nel 1994 questa canzone ottenne una seconda ondata di popolarità quando diventò uno dei brani principali del film Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, Passin' Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. La carriera di Dusty Springfield dopo Dusty in Memphis si rivelò incostante. Era sempre stata affascinata dagli Stati Uniti e così si trasferì in America nel 1970. Ma la sua nuova casa e la sua nuova vita non portarono serenità. Questi sono gli anni in cui Dusty Springfield era afflitta da problemi di droga e altri problemi personali. Ed è in questi anni che Dusty Springfield vive il momento più buio della sua vita. Oltre ai grandi successi e alla vita artistica di Dusty, non possiamo non parlare della sua vita personale, molto turbolenta e sofferta. Molti giornalisti la descrissero come difficile, una donna delle due personalità, Dusty e Mary. In realtà, probabilmente, era semplicemente una donna che si faceva valere in un ambiente musicale dominato dagli uomini. Simon Bell, uno dei cantanti turnisti di Springfield, contestò la descrizione della doppia personalità e disse: «È molto facile decidere che ci siano due persone, Mary e Dusty, ma erano la stessa persona. Dusty era decisamente Dusty fino alla fine». All'inizio della sua carriera, gran parte del suo comportamento bizzarro era visto più o meno come un divertimento, descritto come uno strano senso dell'umorismo malvagio, comprese le sue battaglie di cibo, il lancio di stoviglie giù per le scale. Le piaceva leggere le mappe e si perdeva intenzionalmente per trovare la via d'uscita. Come vedremo alla fine del decennio, negli anni 70, all'inizio degli anni 80, la vita tumultuosa di Springfield, compresa la sua spirale di dipendenza da droga e alcol, influenzarono la sua carriera musicale. Fu ricoverata in ospedale diverse volte per autolesionismo e le fu diagnosticato un disturbo bipolare. per tutta la vita Dusty Springfield ha dovuto nascondere il suo orientamento sessuale, il che spiega il silenzio e la segretezza che ha mantenuto per grande parte della sua vita, soprattutto negli anni 60. Essere gay era o una pietosa afflizione o una vera e propria malattia mentale, ci ricorda Karen Bartlett, una delle biografe di Dusty Springfield. Le vittime venivano curate con terapia avversiva e elettroshock. Non voleva perdere la sua carriera, quindi si nascondeva e ignorava le domande, ma quando tornava a casa si versava da bere. Una delle citazioni di Dusty che divenne purtroppo molto nota era: «Il mio colore preferito? La vodka». Negli anni 70 i suoi tormenti e le sue dipendenze diventarono molto intensi. Dusty aveva molti demoni e purtroppo questo contribuì al suo declino commerciale ed artistico negli anni 70 e 80. Aveva lottato contro una grave depressione per gran parte della sua vita adulta, che alla fine appunto le fu diagnosticata come disturbo bipolare. Il tutto aggravato dall'abuso di sostanze e il dovere sempre nascondere la sua bisessualità. Soprattutto nei suoi anni a Los Angeles, dove ha avuto diverse partner, molte delle sue relazioni sono finite in modo forte, talvolta violento. Dusty arrivò anche a tentare il suicidio.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. If you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, go away, if you go away. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout pas s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces airs qui tuait parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. But if you stay, I'll make you a night like no night has been. Sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Go away, as I know you must. There'll be nothing left in this world to trust. Just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I'd have been the shadow of your shadow, if it might have kept me by your side. if you go away, if you go away, if you go away. Please don't go away.
Dopo molte insistenze di tutto il suo entourage e dei suoi più cari amici, Dusty tornò sobria, per lo più contro la sua volontà, ma sapeva di doverlo fare. Dusty fu la prima a fare coming out negli anni 70 e avrebbe potuto perdere il suo pubblico, ma invece ne guadagnò uno completamente nuovo. Dusty ha dichiarato al London Evening Standard: «Molti dicono che sono corrotta e l'ho sentito dire così tante volte che ormai ho quasi imparato ad accettarlo. La verità è che so di essere perfettamente in grado di lasciarmi affascinare da una ragazza tanto quanto da un ragazzo». Dusty continuò a registrare e ci furono alcuni isolati momenti di successo. Nel 1987 una nuova generazione di fan ebbe modo di conoscerla quando collaborò con i Pet Shop Boys per il singolo What Have I Done to Deserve This. Due anni dopo ottenne nuovamente un passaggio radiofonico di successo con la canzone Nothing Has Been Proved dal film Scandal. The Comeback, il ritorno di un artista molto amata in Inghilterra. Dusty sembrava felice, tornò ad esibirsi, a fare interviste e apparizioni televisive. L'album del 1990 di Springfield, Reputation, è stato il suo terzo album in studio nella top 20 del Regno Unito. Nel gennaio del 1994, mentre registrava il suo album A Very Fine Love in Nashville, Springfield iniziò a sentirsi male. Al suo ritorno in Inghilterra, qualche mese dopo, i medici le diagnosticarono un cancro al seno. Si sottopose a mesi di chemioterapia e radioterapia e il cancro fu dichiarato in remissione. Nel 1995, apparentemente in buona salute, iniziò a promuovere l'album, che uscì quello stesso anno. Era un buon momento per Dusty Springfield, ma a metà del 1996 il cancro si ripresentò e nonostante le cure intensive, Dusty Springfield morì il 2 marzo del 1999 a Henley-on-Thames, nell'Oxfordshire. Aveva 59 anni. Al funerale di Dusty Springfield parteciparono centinaia di fan e personaggi del mondo della musica, tra cui Elvis Costello e i Pet Shop Boys. Si tenne nella chiesa anglicana di Santa Maria Vergine on Thames. Una lapide dedicata alla sua memoria fu posta nel cimitero della chiesa, ma in accordo con i desideri della stessa Dusty fu cremata e alcune delle sue ceneri furono sepolte a Henley, mentre il resto fu sparso da suo fratello, Tom Springfield, alle scogliere di Moher in Irlanda, un posto molto amato da Dusty. Alla sua morte il Guardian scrisse: «Ingenua, fiduciosa, diffidente, intelligente, era cresciuta all'ombra di Marilyn Monroe. Due decenni dopo, l'era del post-punk e femminista avrebbe potuto giovarle di più, forse assicurandole psicologicamente un posto sicuro in un mondo in cui le donne avevano maggiori possibilità di controllare la propria musica e definire la propria sessualità. La gente diceva che Dusty avesse una voce nera, ma in realtà non era così. Aveva solo la voce di se stessa, inquietante e roca». Queste sono le parole di Beth Miller, una amica e collega di Dusty, e anch'io ho sempre pensato che fosse così. Dusty aveva solo la voce di se stessa. Ho ascoltato per la prima volta Dusty Springfield quando uscì Pulp Fiction e dal totale innamoramento di Son of a Preacher Man sono andata a cercarmi tutta la sua discografia ed è stata la sua voce, più di qualsiasi altro elemento della sua musica, che mi ha catturata. Il calore, la vulnerabilità e la sensualità. E un'ossessione per questa canzone, Breakfast in Bed. È un esempio tipico della liberazione sessuale degli anni 60. Evoca la libertà che le donne stavano raggiungendo in quel periodo, come quella di Springfield. Mentre la stragrande maggioranza delle canzoni d'amore, in quel periodo, in particolare nel soul, vedeva le donne in ruoli subordinati, soprattutto ai loro partner maschili, Breakfast in Bed parla di una donna ferita dalla sua amante, che si presenta alla porta della cantante, in lacrime, per un po' di conforto. È una canzone sensuale ma anche giocosa, come a sdrammatizzare una sofferenza. Breakfast in Bed non solo sfidò gli atteggiamenti sociali, i cliché musicali degli anni 60, ma aggiunse alla grande fama di Dusty Springfield un po' di sensualità e di provocazione all'interno della musica popolare, rendendola per me una delle nostre sound queens.
Your face is a mess. Come in, baby. You can dry the tears on my dress. She's hurt you again. I can tell. Oh, I know that look so well. Don't be shy.
Avete ascoltato Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica, scritto e condotto da Elisa Graci.
I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to and now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties
got to do, like a summer rose. It's a sunny.